www.radiodigio.it e la storia continua. Leonardo alla corte del Moro. Piccolo e grande. Parte 125. Ah, ma questa è un'officina. Fabrizio Saludeccio svolgeva attorno lo sguardo stupefatto. La casa del maestro pittore era ingombra di arnesi vari e diversi, martelli, incudini, strumenti di ogni foggia e maniera. In fondo alla camera un forno apriva la nera bocca fuligginosa. Poco discosto, un grande mantice occupava una buona metà della stanza con la sua vasta mole rigonfia. Altrove, sui cavalletti, stavano tele incominciate, lasciate a mezzo durante il lavoro. Appese ai muri e abbandonate alle panche di legno, tavolozze di fogge varie, imbrattate di colori. E poi pennelli, barattoli di ferro, di terracotta, ricolmi di vernici, di mastici e di liquidi, di cui Fabrizio Saludeccio non seppe da principio discernere la specie. Mastro Leonardo non rispose alla sua esclamazione. Quell'uomo non aveva cessato un istante di combatterlo. Ogni arte egli aveva adoperato, anche dopo che il Moro aveva posto gli occhi sopra di lui per discreditarlo e sottrarlo alla fiducia del principe. Leonardo sapeva che tra Fabrizio Saludeccio e un ambasciatore straniero si era svolto, giorni primi, uno strano dialogo. «È vero», aveva chiesto con sottile appena dissimulata ironia l'ambasciatore, «che il vostro principe Ludovico pensa che Mastro Leonardo da Vinci sia un artista autenticamente grande?» Al che Fabrizio Saludeccio aveva risposto. «So che cosa voi intendete dire, e cioè che quel gran fiorentino, in fatto d'arte, ha una così grande competenza che porta il nome di Michelangelo Buonarroti. Non condivide affatto questa opinione. In quanto a me, io penso», aveva soggiunto, «che tale giudizio sul conto di Mastro Leonardo potrebbe essere ammissibile in un solo caso, nel caso, cioè, in cui l'autenticamente fosse identificatamente uguale all'autenticamente piccolo». E Fabrizio Saludeccio aveva concluso il colloquio con un aspro, mordace sorriso. Leonardo era venuto a conoscenza della cosa. Ad Ambrogio de Predis, che pieno l'animo di turbata amarezza gli aveva ripetuto il colloquio, aveva risposto alto e grave: «Chissà mai che il tempo non mi dia modo di dimostrare a Fabrizio Saludeccio che l'autenticamente piccolo può essere autenticamente grande». E aveva sorriso, enigmatico e sereno. Ora Fabrizio Saludeccio era dinanzi a lui. Gliel'aveva donato. Avrebbe potuto fare di lui ciò che meglio gli fosse venuto in mente. La legge lo avrebbe punito come traditore. Egli lo avrebbe castigato percuotendolo nell'animo. Ora l'uomo si guardava intorno, pieno di meraviglia. Gli strani congegni, le macchine misteriose, macchine di guerra e di scienza che abitavano la casa di Leonardo, lo riempivano di un senso oscuro di disagio che non sapeva dominare. Aveva le mani legate dietro la schiena e il suo sguardo tradiva l'ira e l'odio dell'animo verso Leonardo. Tuttavia, contemplando i dipinti abbandonati sui cavalletti o appesi alle pareti, egli usciva in espressioni mendaci di alta ammirazione. «Oh, stupenda, Mirabile questa composizione, diceva, osservando un volto lieve di Madonna, appena abbozzato e ancora tutto tremante del primo delicato vibrare dell'ispirazione. Ma Leonardo non ascoltava le sue vane parole. Aperse ad un tratto la porta che metteva nella stanza vicina e con un gesto invitò Fabrizio Saludecio ad entrarvi. Si fermò davanti a lui, lo fissò negli occhi, con uno sguardo acutamente indagatore, leggermente ironico. Dopo alquanto tempo domandò lentissimamente: «Siete voi convinto che l'autenticamente piccolo possa essere autenticamente grande?» Fabrizio Saludecio guardò Leonardo con un'aria smarrita. Fulmineamente comprese che giungeva l'ora del suo castigo, ma senza rendersi ancora esattamente conto della portata della domanda, rispose, alzando le spalle, in un supremo tentativo di difesa della propria dignità: «Che intendete dire, maestro Leonardo? Il piccolo è piccolo e il grande è grande». Allora Leonardo si rivolse, mosse verso un cassetto, ne colse un oggetto di cui Fabrizio non poté subito riconoscere la specie, ma gli parve una piccola pallottola, lo credette una pillola. Fabrizio si sentì tremare e pensò: «Ecco, egli mi vuole somministrarmi una pillola di tossico per uccidermi». Leonardo venne verso di lui, tenendo nel pugno stretto l'oggetto misterioso, e gli chiese con calma: «Sapete cosa sia?» «Sì», rispose Fabrizio, con voce leggermente affannosa, una pillola di tossico, con la quale indubbiamente avete deciso di finire i miei giorni». Leonardo, pur non volendo, non poté trattenersi dal ridere clamorosamente, scosse la testa, pensando all'inattesa interpretazione che il terrore aveva suggerito a Fabrizio Saludecio, aggrottò le ciglia e disse pacato: «Guardate, per quanto possa non sembrare questa piccolissima pallottola, non è se non un budello di capretto». Fabrizio Saludecio spalancò gli occhi incredulo. «Nulla di più esatto», aggiunse Leonardo, e con le dita delicatamente cominciò a svolgere la pallottola, che rivelò appunto un tessuto trasparente oblungo, ma ridotto in tale stato di sottigliezza e di leggerezza che agevolmente poteva avvolgersi come una pallottola. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.